cultura che non ti aspetti.
Da De Chirico a Paolo Conte, passando per la progressione italiana, questa sera K. Ben ritrovati, buonasera, io sono Marco Pagani, sono alle 17:01 e partiamo quindi subito con questa puntata del nostro magazine, anzi della nostra trasmissione di attualità culturale quotidiana che dalle 17 alle 18:30 ogni giorno qui su Rete 2 propone contenuti, speriamo, sempre nuovi e sempre freschi. Cominceremo tra poco nel ricordare la scomparsa di una figura importante della storia, soprattutto della storia del Mediterraneo, perché è morto lo storico David Aboulaf. È scomparso uno dei più importanti storici contemporanei, una delle voci che hanno contribuito di più a rinnovare il modo in cui pensiamo e raccontiamo la storia del Mediterraneo. Lo ricorderemo con il suo collega Luigi Mascilli Migliorini, storico e studioso dell'età napoleonica, che però si occupa anche di Mediterraneo e aveva conosciuto proprio Aboulafia. Alle 5:20 cambiamo nazione, andiamo nella vicina Italia, nello specifico a Modena, dove si sta tenendo fino ad aprile una mostra molto interessante dedicata all'ultimo decennio della straordinaria opera creativa di De Chirico. Ne parleremo con Elena Pontiggia, che è la curatrice di questa bella mostra, molto interessante mostra, nonché storica dell'arte. A seguire poi, come dicevo, parleremo anche di Paolo Conte, perché stasera a prima fila su Rete 2 la prima diffusione radiofonica dello showcase Canto Conte, dedicato proprio al suo universo musicale. Ce ne parlerà Gianluca Verga, che aveva presentato a suo tempo la serata. A seguire parleremo anche di come è cambiato il nostro modo di fruire dei prodotti digitali. Siamo passati dall'essere proprietari di un prodotto a utenti di un servizio, e questa cosa complica parecchio la nostra esperienza. Alle 18 per i consigli Robin Pellanda, è un piacere ritrovare il nostro collega di Rete 2 nella sua veste di insegnante di letteratura, perché questa sera lui e Claudio Losa alla Progregione Italiano inaugurano un ciclo di circoli letterari intorno ad alcuni libri che hanno a che fare con la montagna. Ci racconterà più nello specifico di che si tratta alle 18, e poi alle 18:15 K e Spalla con la scrittrice Giuliana Altamura, oggi riflessioni intorno al valore del misuse o misuso, si può dire anche in italiano effettivamente, l'utilizzo volutamente errato, volutamente fuori dagli schemi del prodotto digitale. Questi gli appuntamenti, partiamo con la musica, questa è Chawa con Here We Come.
Mic check, 1, 2, 1, 2. Chuchima. Walking down on by down that morning, I do wah wah. Here they come, it's done. Welcome to New Orleans, home to the 8th wonder of the world. Louisiana, Mercedes, excuse me, Caesar Superdome. Home to the greatest free show in the world, Mardi Gras. Achi wah wah, Unane, Giacomo Finale. Super Sunday, fun day. Social aid and pleasure clubs. Mardi Gras Indians, extraordinaire. Coochie Mile walking down on by down that morning. Camille Red Bean, blue plate, real mayonnaise. Coochie Mile, make no hoon by that morning. Achi wah wah, unane, Giacomo Finale. Let them come, make no hoon by that morning. Welcome to New Orleans. Crawfish. A to Z, Achi Wah Wah, Bawa! Uptown, where I'm from. Don't thug no trouble, there won't be none. Beat me that morning, my face painted red. Rock to the rhythm, tell them don't get scared. Here we go. The band go to bumping. Whole gang jumping. Screaming in the hollering, here we come. Rock to the rhythm, big bass drum. Load my pistol and sharpen my knife. I ain't nothing nice. I don't know what you've been told. Some like to rock, I like to roll. Giacomo Fina said, Unane. Chawa, we on our way. Here we come, here we go. Whole gang jumping, we on fire, yo. Come on, Coochie Mile, home to the world champion, New Orleans Saints. To the Who That Nation,
from the wild creation. We don't bow down on that dirty ground. Achiwawa, let them come. Let's go get them. Come one, come all. Like I said once before, the greatest free show in the world, ladies and gentlemen, which is Mardi Gras. Party time. Achiwawa. Can I get that from the top one more time, fellas? Check it out. Picture, check it out. I've been massing since a little boy. I'm a spy boy, honey. I'm the real McCoy. Meet me that morning on the battlefield. The game get real. I ain't hard to find. I'm on Joe the Fiend. Two blocks over from the mouth for me. Here we come. Here we go. Whole game jumping. We on fire. Yo, what? Screaming and a hollering. Second line falling. I'm from the UPT. Don't start no trouble. Don't mess with me. Come on.
Ciao a con Here We Come direttamente da New Orleans, il brano che apre la puntata di oggi di K. La prima pagina, come vi dicevo, è dedicata alla morte di David Aboulafia, uno dei più importanti storici contemporanei, una delle voci che hanno maggiormente contribuito a rinnovare il modo in cui raccontiamo la storia del Mediterraneo. Opere come Il Grande Mare, Storia del Mediterraneo o La Scoperta dell'Umanità hanno mostrato come questo spazio non sia mai stato solo un confine o una periferia, ma un luogo centrale di relazioni, di conflitti, di incontri tra culture, religioni e poteri diversi. Aboulafia ha messo in discussione col suo studio narrazioni consolidate, proponendo una lettura del Mediterraneo come spazio dinamico, attraversato da persone, merci e idee. La sua scomparsa diventa quindi l'occasione per riflettere sulla sua eredità intellettuale. Io ringrazio e saluto l'ospite che ci aiuterà in questo, il professor Luigi Mascilli Migliorini. Buongiorno, buonasera e benvenuto a Rete 2.
Buonasera a lei e grazie dell'invito.
Luigi Mascilli Migliorini è storico e studioso dell'età napoleonica, della restaurazione in Europa e di recente ha lavorato anche sulla storia del Mediterraneo nelle sue connessioni con lo spazio atlantico. Allora, io naturalmente, come si fa sempre in questi casi, doverosamente le chiedo, Mascilli Migliorini, qual è stato il ruolo di David Aboulafia nella storiografia contemporanea come interprete della storia nel bacino mediterraneo?
Ma è stato un ruolo importantissimo per il bacino del Mediterraneo, poi forse spenderemo anche qualche parola per la storia italiana, la nostra, che dove pure ha innovato parecchio. Ha innovato rispetto a un colosso che era Fernand Braudel. Noi sappiamo tutti di essere debitori proprio per l'invenzione di un Mediterraneo che abbia una storia al capolavoro di Fernand Braudel. Però Aboulafia, senza contrapporsi in maniera schematica, ha tradotto quella lezione in qualcosa di molto più dinamico, come stava dicendo lei prima nella presentazione, soprattutto perché in qualche modo ha rovesciato le gerarchie stabilite da Braudel. Braudel in qualche modo teneva molto alle terre del Mediterraneo, alle sue popolazioni, alle culture, cioè tutto quello che si svolge intorno al mare. In Aboulafia abbiamo invece un autentico sentimento marino, per lui il protagonista del Mediterraneo è il Mediterraneo stesso, cioè l'acqua. Questo dà, per così dire, un aspetto molto più mosso alla sua ricerca di quanto non sia in Braudel. E soprattutto, anche questo era un po' nelle cose che ha detto lei prima, ci aiuta a trovare una maggiore unità, perché è evidente che quando si sbarca, quando si arriva a terra, si va dai porti verso l'entroterra, ci sono i popoli, ci sono le differenze, ci sono le religioni che talvolta uniscono e talvolta dividono. Quindi alla fine il grande servizio reso da Aboulafia alla storia del Mediterraneo è di aver trovato un centro che oggi ci serve molto di più forse di quello di Braudel stesso a tenerci uniti piuttosto che a separarci.
Lei accennava anche all'importante cambiamento o contributo, potremmo dire, di Aboulafia alla storiografia per quanto riguarda la storia d'Italia. Vuole approfondire?
Beh, lei sa, sono un non so se lo sanno i nostri ascoltatori, ma vivo a Napoli, insegno a Napoli, e noi abbiamo ricevuto, quindi soprattutto l'Italia meridionale, ma per riflesso l'intera penisola, un completo cambiamento di prospettive, sia dalla grande biografia su Federico II, sia a quel libro intitolato proprio Le due Italie, in cui le tesi di Abulafia sono energiche e stabiliscono, per così dire, una diversa velocità delle due parti della penisola già a partire dal Medioevo. Diverse velocità, vorrei essere chiaro anche per rispetto a questo grandissimo storico, che non definivano necessariamente quella che noi oggi chiamiamo un divario, una differenza, una questione meridionale, ma proprio due sistemi strutturalmente diversi. In qualche modo, poi può piacere o non piacere, ci segnalava che il centro-nord dell'Italia aveva costruito un sistema economico che in qualche modo era indipendente da quello dell'Italia meridionale, e al tempo stesso l'Italia meridionale possedeva sistemi di comunicazioni, di relazioni, di scambi che non necessariamente finivano col gravitare nell'area centro-settentrionale. Questa è una preziosa traccia, ovviamente, per capire ancora oggi differenze, varietà, problemi della storia italiana.
Lo si legge tra le righe ascoltandola, lo si sente tra le righe, potremmo dire, visto che siamo in radio. Mi riferisco alla capacità di Abulafia anche di mettere in discussione narrazioni storiche consolidate, talvolta anche parecchio radicate. Allora, il confronto critico con la storiografia esistente e antecedente alla sua opera di storico, quanto conta perché lui lasci un segno e modifica in qualche modo la storiografia degli anni successivi?
Qui credo che abbiamo anche, lei apre un problema interessante, che è l'autentica ricezione nella storiografia europea, in particolare in quella italiana, dell'opera di Davide Abulafia, che è stato naturalmente conosciutissimo, amatissimo, soprattutto dalle nostre parti. Ma già se apriamo lo sguardo al continente, diciamo, non tanto all'Inghilterra, forse le cose non stanno esattamente allo stesso modo. Cosa voglio dire? Tutto sommato, per quanto figlio di ebrei sefarditi, uomo di mille nomadismi e di mille esili, lui ha portato una ventata, come dire, uno sguardo inglese sulla storia europea e sulla storia del Mediterraneo, penso in particolare proprio a Federico II. Ne è risultata, come ha detto lei benissimo, un sovvertimento assai significativo di alcuni schemi, ma anche una certa reazione di irrigidimento della storiografia europea, penso in particolare ovviamente ai francesi, ma anche spagnoli e tedeschi. La lezione di Abulafia, che noi abbiamo accolto con grande interesse, ma i motivi li ho appena spiegati, non è stata accolta con lo stesso entusiasmo, usiamo una parola un po' impropria, dal resto dell'Europa. Per cui lui rimane un autentico, come dire, prima, come dire, star del firmamento storiografico internazionale, ma con un versante, diciamo, più da mare del nord che guarda al Mediterraneo che viceversa.
Una ventata d'aria fresca ha spalancato le finestre sulla stanza della storiografia.
Beh, si potrebbe dire anche così, lei lo dice molto bene, non c'è dubbio. Però sa, come sempre succede, se il vento poi diventa un po' troppo freddo, le finestre si chiudono.
Eh sì, capisco perfettamente. Professore, prima di salutarci mi perdonerà una domanda forse un po' personale, però lei ha anche conosciuto Abulafia, lei è storico del Mediterraneo.
L'ho conosciuto in un paio di occasioni, sì, anche perché negli ultimi anni è venuto a Napoli come giurato, chiamiamolo così, come membro della giuria del premio Giuseppe Galasso che diamo qui a Napoli tutti gli anni, e quindi ho avuto occasione di scambiare qualche parola con lui, in particolare, ripeto, anche legandoci a questo rapporto comune da mio di allievo, lui di collega, con un grande maestro come Giuseppe Galasso. Si apprezzavano molto e mi piace ricordare che Le due Italie fu tradotto in Italia è pubblicato proprio a Napoli grazie agli sforzi di Giuseppe Galasso.
Ha avuto, o potrebbe dire lei professore, che abbia avuto un'influenza anche sul suo percorso di studio storico, la conoscenza non solo della persona ma anche dell'attività intellettuale e accademica di Abulafia?
Lo stimolo è stato fortissimo. Devo dire che un po' anche per queste mie vocazioni francesi, anch'io sono, non dico tra i resistenti, ma su quelli che per esempio nella sua riarticolazione radicale dei tempi del Mediterraneo, che quindi sono un'implicita messa in discussione o comunque diversa focalizzazione della lunga durata di Brodel, non sempre mi ritrovo. Se lei pensa per esempio anche solo all'indice del grande mare, è come se fosse, ma d'altra parte lo dice lui stesso, il plurale è per così dire la declinazione più correntemente usata da Davide Abulafia. Io ne sono tentato e ne capisco profondamente le ragioni, però le tentazioni del singolare, mi creda, sono personalmente molto forti.
La ringrazio, ha tratteggiato davvero in maniera efficace quest'ultimo concetto. Professore, grazie mille, a risentirci sicuramente anche per notizie forse meno infauste, speriamo, ma noi sulla storia siamo spesso molto curiosi e il suo nome sicuramente tornerà a raccontare. Grazie mille, a risentirci.
Mi sarò sempre contento e mi saluti e saluto con lei i nostri ascoltatori.
Forse non è l'invito più salutare quello di John Lee Hooker in questo splendido blues, One Bourbon, One Scotch, One Beer, però il brano in sé merita assolutamente un ascolto attento, è veramente il blues dei massimi livelli quello che ci accompagna. Seconda pagina di questa sera, 17:20 in punto, l'ultima stagione di Giorgio De Chirico, la neometafisica in mostra al Palazzo dei Musei di Modena. Di cosa parliamo? Di una mostra, evidentemente, una mostra aperta fino al 12 aprile di quest'anno. Il titolo, lo dicevo, è Giorgio De Chirico, l'ultima metafisica. La mostra non è proprio dietro l'angolo per il pubblico della Svizzera italiana, perché siamo a Modena, al Palazzo dei Musei, Però è anche vero che con i treni e l'alta velocità in 2-3 ore da Lugano, 3 ore diciamo, dai, 3 ore da Lugano ci si arriva a Modena, e forse vale la pena, anzi toglierei proprio il forse, vale la pena imbarcarsi in questa gita un po' fuori dal fuoriporta per incontrare una mostra davvero interessante che indaga gli ultimi 10 anni della fervente attività di Giorgio De Chirico. Allora, io saluto la storica dell'arte, che è anche curatrice della mostra, Elena Pontigia, che ci racconterà qualcosa in più. Buonasera e benvenuta.
Buonasera a voi e grazie. Dunque, si tratta di un momento particolarmente interessante dell'attività di De Chirico, a lungo dimenticato, trascurato, considerato una sorta di replica di quanto aveva già dipinto, magari con intenzioni mercantili, cioè dato che le sue opere degli anni 10 e 20 non si trovavano più, il maestro avrebbe, secondo questa interpretazione, malevola, avrebbe replicato le sue opere. Ora, senza entrare nel discorso delle repliche che De Chirico esegue quasi tutta la vita, il punto della stagione neometafisica è che si tratta di una stagione che rinnova con diversi significati il senso della metafisica degli anni 10. La metafisica degli anni 10, un'intuizione straordinaria di De Chirico, che cambia tutta la storia della pittura, esprime un senso di assurdità della vita. Quella accostare nelle piazze immobili oggetti incongruenti esprime un senso di sfiducia nei confronti dell'avventura umana. La vita non ha senso, la vita è un'assurdità, si potrebbe dire con Sartre, che peraltro era ancora di là da venire negli anni 10, la vita è una passione inutile. Ecco, alla fine della sua esistenza così operosa, De Chirico ha un atteggiamento filosofico più indulgente nei confronti dell'esistenza, e quindi sia per i colori sgargianti che mette nelle sue opere, la luce più evidente, e anche un senso di maggiore ricchezza compositiva. Spesso i suoi spazi sono quasi affollati di oggetti e non c'è più quel senso di piazza deserta,
di solitudine che coglie nel guardare De Chirico,
sì,
certo,
e anche di solitudine. Ecco che cambiano i significati, con una maggiore ironia e in fondo una maggiore serenità. È proprio il distacco del grande vecchio che vede le cose con occhiali più sereni. Ecco. Ci sono poi elementi nuovi mai dipinti prima, come per esempio la voluta, quella sorta appunto di disegno che si volge e che De Chirico riprende dall'architettura, molto probabilmente, perché le volute sono un elemento decorativo della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze di Leon Battista Alberti, che De Chirico, avendo vissuto a Firenze ed essendoci tornato poi nella sua vita tante volte, certamente conosceva. Insomma, non una replica ma una reinvenzione, perché De Chirico, che all'epoca fra il 68 e il 78 è di questo decennio che parliamo, è in questo decennio che si sviluppa la neometafisica, De Chirico ha fra gli 80 e i 90 anni, mai più giovane che mai.
E sembra anche ringiovanire, perché a molti di noi gli anni che passano fanno forse l'effetto contrario, quello della disillusione, quello del chiudersi, dell'avere paura di quello che c'è intorno. È anche un elemento un po' naturale dell'invecchiare che De Chirico, lei ce lo dice, combatte così bene, con così grande efficacia anche attraverso la sua opera, le sue tele, i suoi colori. C'è un elemento ulteriore sul quale le chiedo un suo commento, che ci riporta ancora di più all'infanzia, che è quello del giocattolo nell'opera di De Chirico. Come cambia questo elemento nel periodo che stiamo esaminando, quello della neometafisica del suo ultimo decennio?
Ma il giocattolo aveva nella metafisica degli anni 10 un significato tragico, ce ne sono pochi e non sempre si può parlare di giocattoli, ma spesso alcune volte troviamo per esempio degli elementi come dei cotillon oppure delle scatole che potrebbero essere, o anche i giochi del principe, così, e questo è un titolo. Insomma, il giocattolo compare, anche se non spesso, ma compare nella pittura metafisica, ma dicevo ha un significato tragico, perché De Chirico diceva che bisogna muoversi nel mondo come un museo di giocattoli che come i bambini si possiamo rompere per vedere cosa c'è dentro e ci accorgeremo che sono vuoti. Quindi l'idea del giocattolo non è un'idea festosa, ludica, ma è l'allusione all'insensatezza della vita, all'insensatezza della materia. Ecco, negli anni invece ultimi, estremi, De Chirico, in questa sua ultima metafisica, c'è un senso di invece di maggior serenità, per cui il giocattolo sembra veramente un giocattolo. Non c'è più un riferimento al fatto che dovremmo come bambini spaccare i giocattoli e accorgersi che sono vuoti, così come dovremmo fare nel mondo, vivere come se ci accorgessimo che tutte le cose che abbiamo intorno non hanno significato. Ecco, questa accezione così tragica non c'è più, o è molto smorzata. D'altra parte i tempi sono diversi rispetto alla Belle Époque, ma anche De Chirico quasi anticipa gli anni tragici della guerra. C'è una grande differenza appunto fra gli anni tragici della guerra, anche se la metafisica nasce un po' prima, nasce nel 1910, quando il mondo era ancora in pace, e gli anni del 60-70, che sono anni di sviluppo economico, anni anche di, così, di effervescenza sociale dal 68 in poi, sono anni certamente meno difficili e meno dolorosi.
Io ringrazio la professoressa Pontigia, lo ricordiamo ancora una volta, Palazzo dei Musei di Modena, Giorgio De Chirico, l'ultima metafisica, aperta fino al 12 aprile 2026. Grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi, grazie a voi.
On the dark side of the earth, where the creatures are out, I'm a man on the moon. Midnight round my neck, and sunrise on my breath, I still wait for you. And will you lay down all the things you've done? Don't turn your face around, you can't come undone. Oh, hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? Do you need someone? Oh, hey, I'm a mess myself, but I think I could be someone. If you need someone, and I was alone, it was fine. I could deny all I like. I could just push back and make believe, and it was alright. But hey, did you call? Did you fall? Do you need someone? I could be someone for you. Now there's gold in your eyes, in this rosy fingered light, like a man on the moon. Out of sight, out of mind, never raise the alarm. Yeah, I'm just like you. Can you lay down all the things you've done? Don't turn your face around, you can't come undone. And hey, someone, I was alone, it was fine. I could deny all I like. I could just push back and make believe, and it was alright. But hey, when you call, when you fall, when you need someone, I could be someone for you.
Sono inglesi, sono i Mumford & Sons, il brano è appena uscito nel 2026, si intitola The Banjo Song. Era una boccata d'aria fresca che introduce un'altra boccata d'aria freschissima questa volta, che non vediamo l'ora di respirare, perché questa sera su Rete 2, a prima fila, alle 20, la prima diffusione radiofonica dello showcase Canto Conte, dedicato a Paolo Conte e al suo universo musicale. Showcase andato in scena di persona lo scorso 10 giugno allo Studio 2 della RSI di Lugano Besso, in diretta streaming, con la voce di Ilaria Pilar Patassini e la chitarra di Simone Sansonetti. E quando si dice showcase, si dice Gianluca Verga, che per me è un grandissimo piacere ritrovare qui sui microfoni, sulle frequenze di Rete 2. Gianluca, buonasera.
Buonasera caro Marco, il piacere reciproco, un saluto a te e a tutto il pubblico di Rete 2.
Io non starò a fare l'elenco degli showcase innumerevoli e splendidi che tu hai organizzato nei decenni, manteniamoci su questo che è stato uno degli ultimi prima che tu andassi in pensione, una pensione che mi dicevi peraltro ti sta anche piacendo, e questa è un'ottima cosa, mai rinunciare alla ricerca della bellezza e del piacere dello star bene. Arriviamo a Paolo Conte, dicevamo, è un autore che ha costruito un linguaggio musicale riconoscibile e unico. Le sue canzoni continuano a essere rilette, interrogate. E tu da anni, per decenni, hai accompagnato e raccontato gli showcase RSI. Questo qui che sentiremo questa sera, che progetto musicale era?
Dunque, ti propongo di un balzo indietro, ritroso, perché Ilaria Pilar Patassini, che è un'artista, una cantautrice romana, è anche donna di teatro, è un'attivista, tra virgolette, spesso e volentieri, è una voce conosciuta dal pubblico di Rete 2 perché nel corso degli anni è stata spesso nostra ospite e ha realizzato anche alcune serie dedicate, per esempio, alla musica per l'infanzia. Però cosa succede? Succede che all'inizio del 2025 Ilaria Pilar Patassini pubblica un disco che, se vogliamo, è figlio di una passione bruciante per l'avvocato astigiano ed è figlio anche di una sana follia. E noi, come tu sai, noi tutti alla passione, alla follia, perdoniamo tutto. Come succede che una voce femminile e un'orchestra sinfonica possano essere al servizio della poetica contiana, che, come tu dicevi, negli anni è stato reinterpretato in più di un'occasione, sviscerato, analizzato, nebulizzato quasi. E spesso e volentieri il rischio di una figuraccia colossale è dietro l'angolo, perché è talmente personale la poetica di Paolo Conte, la sua scrittura è talmente magica, visionaria, immaginifica, che è molto difficile a realizzare qualcosa di meglio, impossibile probabilmente, ma che si avvicini all'arte e alla magia di Paolo Conte. E poi una voce femminile, la voce di Pilar è molto più cristallina e anche teatrale come interpretazione, e è molto distante dalla voce, dalle interpretazioni di Paolo Conte, dalla sua ironia, dai suoi sbuffi, dai suoi rantoli, dalla sua voce spesso lastricata di rattafià, come si suol dire. Eppure il disco ha avuto un successo insperato, tra l'altro ricordo che è finito anche nella cinquina del Tenco, ovvero tra i 5 migliori dischi pubblicati dalla musica d'autore in Italia nello scorso anno. Allora, il disco è stato, come dicevo, arrangiato da una sinfonica e l'interpretazione di Pilar comunque ha vinto la scommessa, perché lei, pur ovviamente rispettando i testi, le liriche di Paolo Conte, l'ha interpretata al femminile senza snaturarle, nonostante appunto questo timbro molto più cristallino e questo tappeto di archi che diciamo ubriacavano le canzoni di Paolo Conte. Però c'è un però, perché non avendo la pecunia a disposizione per pagare un'orchestra, per invitare un'orchestra allo Studio 2, l'idea qual è stata? L'idea mia e della collega Alessia Nimbrini, l'abbiamo invitata in giugno, il 10, ricordavi, per un doppio appuntamento. Al pomeriggio una diretta nell'ambito di Musica Viva e alla sera poi lo showcase. E lo showcase si è rivelato... Poi non voglio influenzare il pubblico, che questa sera potrà ascoltarlo e dare il suo giudizio insindacabile. In duo, la sua voce e il chitarrista giovanissimo Simone Sansonetti, che peraltro è anche suo cugino. Dunque, una chitarra acustica, la voce di Pilar e alcune meravigliose canzoni di Paolo Conte. Il risultato, dal mio punto di vista, è stato eccellente, perché le canzoni di Conte, pur spogliate dagli arrangiamenti orchestrali, pur spogliate di quasi tutto, si sono presentate nella loro essenza e rispondevano a un unico criterio: la bellezza, quella che tu dicevi in apertura.
Ma che bello, Gianluca, non vedo l'ora di sentirlo, anche perché io di persona me l'ero perso, con grande rammarico, devo dire. E a proposito dell'esperienza invece di persona di quella serata, tu che ricordo ne hai? Che atmosfera si è creata, nonostante questo rischio che tu ricordavi del toccare un mostro sacro come Paolo Conte, per di più con una scelta così coraggiosa, anche un po' estrema, solo chitarra e voce? Il pubblico lì come reagiva?
A me è stupito, lo ricordo come fosse oggi, ho ancora qualche brividino lungo la schiena, perché lo Studio 2 era pieno, era stracolmo di gente. Certo, Paolo Conte attira, in qualsiasi salsa tu lo possa proporre, è uno che muove le masse. Un pubblico anche relativamente giovane, per cui non solo il grande aficionados di Paolo Conte, e ciò che è passato è stata veramente la passione, l'amore, il rispetto, la deferenza di Pilar nei confronti della canzone di Paolo Conte. Si è percepito l'autenticità di questo progetto. Poi, ripeto, io stesso mi sono emozionato, non dico che qualche lacrimuccia mi è scesa, ma quasi. Poter ascoltare, entrare nell'intimità delle canzoni di Conte, spogliate da tutto, solo una voce comunque ottima, è un chitarrista di tutto rispetto, abbiamo toccato l'essenza della poetica contiana. È stato qualcosa di magico per un'ora abbondante che mi auguro questa sera possa essere trasformato dalle onde di Rete 2, dalle 20, come tu ricordavi, per un'ora.
Io intanto ti ringrazio Gianluca Vega.
Molto emozionante, davvero.
Sono davvero contento e spero che questa emozione, ma sono sicuro che questa emozione riuscirà a passare anche attraverso le onde della radiofrequenza. Chiaro che di persona è un'altra cosa, però che bello anche poterlo riascoltare in radio. Tra l'altro tu non lo sai e non lo sa probabilmente neanche chi ci ascolta, noi abbiamo una scaletta musicale che è curata dall'orecchio finissimo di Corrado Antonini, il quale è anche un attento ascoltatore dei nostri programmi. Intanto lo saluto, sono sicuro che è in ascolto. E io mi sono visto venire fuori nella mia scaletta musicale che vedo davanti agli occhi per poter dire quali sono i brani che presentiamo di momento in momento, mentre stavamo parlando di Paolo Conte, Corrado ha infilato proprio un brano di Ilaria Pilar Patassini, Architetture lontane, proprio tratto da quell'album Canto Conte di cui abbiamo parlato e da cui poi scaturiva l'idea di questo showcase. Quindi direi che chiudiamo con questa ciliegina sulla torta, per la quale davvero un grazie entusiasta va a Corrado Antonini. Grazie Gianluca e grazie davvero di tutto, ci risentiamo sicuramente presto, buon proseguimento
e buona vita, ciao.
Avvenne per caso in una stradina moderna sotto la pioggia, gli ombrelli che fanno zoom 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 e l'universo fa boom boom boom. Lui una canzone francese, lei una rossa risata irlandese. Pioffero languidi giorni, pioffero languidi giorni. Sì, ma io dove ero andato, tutto mi sarei guardato e ne avrei scritto anche meglio di così. Lui era un loden portato a te, una dolcezza senza rimpianti, tasto di classici ardenti, la pipa morsa tra i denti. Lei era un cavallo, un gatto, un'ondata di mare nordico al sole, vestita come uno vuole, vestita come uno vuole. Due belle gambe lei, un po' di fumo azzurro lui, col permesso degli dèi. Gli dèi dei bei sogni, gli dèi dei begli anni, gli dèi dell'amore rosso, del fuoco nelle sottane, architetture lontane. La vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese, gli ombrelli che fanno zoom 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 e l'universo fa boom boom boom.
Ilaria Pilar Patassini, Architetture Lontane, mi scuso per questo rumore di microfono che vibra, ma stavo battendo le mani a tempo sul tavolo del nostro studio di diretta. Bellissimo brano, bellissimo l'album Canto Conte, e non vediamo l'ora di ascoltare questa sera in prima fila, ce lo raccontava Gianluca Verga, lo showcase da lui organizzato e condotto che lo scorso giugno portò proprio Ilaria Pilar Patassini sul palco dell'auditorio di Rete 2. Stephen Wilson Jr., cambiamo genere musicale, questa è Henry e arriva dall'album del 2025 Son of Dead.
The day I met your mama was the day that I met you. You had chocolate ice cream in your hair and grass stains on your shoes. You ran up to me and grabbed my hand. By the time your mama called you, we were best of friends. And then a couple short years later, we all stood there in a church with two rings in the pocket of your brand new light blue shirt. The best day of my life was kissing my new wife next to my best man. Yeah, you can call me mister, and you can call me by my name. Yeah, you can call me sir, hell, you can call me anything. Just don't mind me when I do accidentally introduce you as my son, my kid, my pride and joy. You don't have to call me daddy, you'll always be my boy. I can teach you how to throw a punch, how to catch a fish, sweat bullets sitting shotgun while you're trying to drive a stick, and teach you how to talk to girls and how it ain't the end of the world when your heart gets broke. Yeah, you can call me mister, you can call me by my name. You can call me sir, hell, you can call me anything. Just don't mind me when I do accidentally introduce you as my son, my kid, my pride and joy. You don't have to call me daddy, but you'll always be my boy, my boy. It don't matter what you call me, you'll always be my boy, my boy. It don't matter what you call me. Yeah, you can call me mister, you can call me by my name. You can call me sir, hell, you can call me anything. Just don't mind me when I do accidentally introduce you as my son, my kid, my pride and joy. You don't have to call me daddy. But you'll always be my boy.
Non si sente dalle dolcissime note di questa ballata di Stephen Wilson Jr. dal titolo Henry. Dicevo, non si sente, nel frattempo è partita una virgola per errore, ma dicevo, lo ridico, non si sente l'influenza del grunge, dei Nirvana in questo brano, che pure Stephen Wilson Jr. Diceva essere una delle band, dei gruppi che lo hanno maggiormente influenzato. Cantante rock che in realtà è a cavallo anche con il country e che sentivamo in questa ballata veramente dolcissima. Lo spazio d'opinione delle 17.50, con qualche minuto di ritardo. Parliamo del costo delle licenze dei prodotti Adobe, o Adobe, se preferite la pronuncia in teoria più corretta. Comunque, il costo di queste licenze, di cui anche qui in RSI e in SSR usiamo un sacco di programmi, aumenterà del 30% nel 2026. per quanto riguarda l'SSR. Poi non so per il resto del mercato, ma gli aumenti sono consistenti un po' in tutto il mondo. La SSR quindi sta valutando di passare ad altri prodotti di altre aziende. Passaggio non semplice, perché bisogna imparare nuovi programmi, cambiare i processi produttivi, incidere sulle abitudini delle persone. Però questo farebbe risparmiare all'azienda, è stato valutato, circa 1 milione di franchi all'anno, che visti i tempi. La notizia che la SSR non ci stia a farsi strozzare da questo colosso americano del digitale, io personalmente la vivo come un'ottima notizia, soprattutto in un'epoca in cui stiamo vedendo quanto sia pericoloso dipendere da aziende americane per i nostri bisogni. Non so se vi ricordate, a me personalmente vennero i brividi quando Trump disse che se li girano schiaccia un pulsante e spegne gli F-35 che ha venduto in mezzo mondo, Svizzera compresa. Questa è un'epoca in cui dovremmo ripensare da zero la nostra totale dipendenza dagli Stati Uniti, soprattutto in campo digitale. Sganciarci da quelle aziende che con troppa facilità in America hanno abbracciato quella filosofia fascisto-narcisista del nuovo re degli Stati Uniti, quello che ha il vocabolario di un bambino di 5 anni. Da questo punto di vista temo si stia facendo troppo poco. Io personalmente, lo dico a livello personale, sarei per lo spegnimento in tutta Europa e in Svizzera di Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp e compagnia bella. Sicuramente sarei per l'uscita della nostra azienda da tutti questi canali, che sono piattaforme private che guadagnano dai contenuti prodotti da un'azienda di servizio pubblico. Mi rendo conto che è una posizione a dir poco integralista, e infatti è la mia. Al di là di queste macro considerazioni, però, un'altra riflessione vorrei proporvi, più legata al quotidiano. Non ce ne siamo accorti perché il passaggio è stato piuttosto graduale, però siamo passati da un mondo digitale in cui eravamo acquirenti di prodotti a un mondo in cui siamo fruitori di servizi. Il cambio è sottile, ma con conseguenze rilevanti per tutti noi, non solo per le aziende. Fino a qualche anno fa la normalità era comprare un software. Io diventavo proprietario di quel prodotto, lo usavo come volevo, nell'ambito della licenza che avevo acquistato, il prodotto era mio. Poi ci siamo abituati alla società dell'aggiornamento continuo. Siamo stati abituati a considerare necessario che un prodotto digitale debba essere sempre aggiornato, anche se non serve, altrimenti è superato. Questo ha pian piano spostato il mercato in una direzione diversa, quella del pagare per un servizio. Perché un conto è se io compro una cosa, come ad esempio il CD di Office 97, che tra l'altro io ho comprato, quella copia è mia, ci faccio quel che mi pare, per sempre. Ma se io sono convinto di aver bisogno di una cosa che è sempre in divenire, per come è stata costruita, che deve essere sempre aggiornata, a quel punto mi serve il servizio, che comprende gli aggiornamenti. E se smetto di pagare, niente più aggiornamenti e niente più prodotto. Capite bene quale sia la più vantaggiosa delle strade per un'azienda che voglia fare più profitto possibile. Ed è una cosa che non succede solo nell'informatica stretta, perché il mercato del consumo dei prodotti culturali oggi funziona tutto così. Netflix, Amazon, Disney Plus, HBO o Spotify per la musica. Io pago un abbonamento, ho diritto a un catalogo, ho una libreria musicale, quando smetto di pagare a me non rimane niente, non mi resta il disco, non mi resta il DVD, non ho comprato niente. Il mondo di oggi non ci vuole proprietari, perché si guadagna molto di più in un mercato di utenti permanenti, perennemente in attesa dell'aggiornamento successivo. Torniamo a noi. L'SSR fa bene a non accettare le condizioni poste da Adobe e gli aumenti che solo un quasi monopolista come Adobe si può permettere di imporre. Il 30% in un anno è un aumento fuori di testa. Quello che mi fa dire però bene ma non benissimo è che secondo me ci sarebbe bisogno di guardare un po' più in là. Bene cercare alternative sul mercato, comprando licenze annuali di prodotti che costano meno da altre aziende. Benissimo sarebbe uscire del tutto da questa logica. Come? Due parole: open source. Il mondo là fuori del software libero offre soluzioni molto interessanti che spesso fanno le cose quasi nello stesso modo dei programmi per cui paghiamo ogni anno, e soprattutto sono a codice aperto, quindi modificabili liberamente per le esigenze di un'azienda. Sicuramente è una strada molto faticosa, perché si tratta di ripensare da zero tutti i processi produttivi e di creare soprattutto al nostro interno, all'interno di qualunque azienda, un settore informatico che sappia modificare questi software e riscriverli sulla base dei bisogni dell'azienda. Però al di là del vantaggio economico a lungo termine, ne guadagneremo tantissimo in indipendenza, e ribadisco, questo oggi ha un valore che è molto maggiore di quello economico.
samba de preto velho, samba de preto velho. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que chegue no final.
Lo spazio dei consigli alle 18:01 e per me stasera è veramente un piacere questa puntata, perché dopo il caro amico Gianluca Verga, un altro caro amico di Rete 2, collaboratore, lo avrete sentito spesso al microfono di Rete 2, che però forse non tutti sanno che non è solo un radiofonico ma è anche un docente di letteratura italiana, e lo salutiamo proprio in questa veste. Robin Pellanda, collegato con noi da Coira. Buongiorno, buonasera Robin, ben ritrovato.
Buonasera Marco, buonasera a te che ci sta ascoltando, è un piacere.
Ah, guarda, anche per me, ti assicuro. Allora Robin, in collaborazione con la Casa della Letteratura dei Grigioni, la Pro Grigioni Italiano Coira, organizza per la prima volta un circolo letterario, 4 appuntamenti in questo 2026. Tu, insieme al tuo collega Claudio Losa, sarai moderatore di questo ciclo, lo avete anche organizzato, mi pare di capire. E già la parola circolo letterario evoca una prima curiosità. Intanto diciamo i dati, gli estremi, perché si fa ancora in tempo se magari qualcuno ci ascolta dalle parti di Coira. L'appuntamento è tra poco, alle 19, questa sera, certo. E poi ci dirai anche dove. Robin, intanto però il circolo letterario, in che senso circolo letterario? Stiamo parlando quindi di persone alle quali avete proposto un libro, che l'hanno letto e ne ridiscuterete stasera insieme? È così che funziona?
Esatto, sì, l'idea del circolo letterario è proprio quella, e quella era la nostra idea di partenza. Poi è chiaro, raccogliamo, come dire, delle iscrizioni, qualcuno partecipa, qualcuno legge, e ci sarà stasera gente che avrà letto il libro di stasera, lo dico anche subito, è Cioccolata da Hanselmann di Rosetta Loi, e quindi forse non il libro che ci si poteva aspettare per il circolo letterario della Pro Grigioni Italiano, però c'è un motivo. Dico anche che è evidente, tanti magari volevano partecipare ma non avevano il tempo di leggere, e il mio consiglio e quello di Claudio è stato: venite comunque, e anzi soprattutto se non avete letto, perché così c'è la possibilità di scoprire un'autrice che magari non si conosce, un libro che anche se non si è letto è un libro da leggere, che vale la pena scoprire e leggere anche dopo l'appuntamento di stasera.
Allora, dicevamo, intanto dove si tiene questo appuntamento, visto che magari davvero qualcuno farà in tempo a partecipare?
Certo, allora è in collaborazione con la Casa della Letteratura dei Grigioni, che è recente perché è nata solo l'anno scorso e quindi non ha una sede propria, ma viene ospitata al Labor am Pfisterplatz, che è a Coira, nella Herrengasse 6, quindi il centro della città vecchia di Coira. Ci si arriva facilmente, basta essere, come dire, a Coira o nelle vicinanze. Una volta arrivati a Coira si arriva in 5 minuti dalla stazione, per dire, in 5 minuti dal centro. Ecco, è proprio nel centro un piccolo locale che ci accoglie, che accoglie e ospita gli eventi della Casa della Letteratura, che appunto, siccome è nata recentemente, ha meno di un anno, sta ancora cercando la sua sede fissa futura. È una Casa della Letteratura trilingue, perché siamo in un cantone trilingue e ci stiamo dando da fare, ecco, per avere eventi in tutte le lingue. E noi, come Progregione Italiano, facciamo la nostra parte e proponiamo il circolo letterario appunto in italiano.
Allora, il tema di questo ciclo è il territorio della montagna. Gli autori però non sono necessariamente, anzi non sono forse del tutto persone cresciute in quella cultura, nella cultura della montagna, raccontano la montagna da una prospettiva diversa. È così?
Esatto, è così, ed era proprio la nostra volontà, mia e di Claudio Losa, perché sì, il territorio della montagna era per noi importante e è importante anche nelle pagine che tratteremo, però non volevamo presentare degli autori di casa che già conosciamo, che sono già stati affrontati e letti. E volevamo portare qualcosa che sembra magari fuorviante di prima acchito. Quindi la prima scelta è stata su un'autrice e un titolo, Rosetta Loi, Cioccolata da Hanselmann, che è evidente, ha anche un aspetto importante legato alla Svizzera, perché è una storia che si svolge in gran parte in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è anche un altro tema grande, forse ne parliamo tra un attimo, che è la persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Si scappa in Svizzera e l'Alta Engadina soprattutto fa da scenario, ecco, a questa vicenda. Mentre per la seconda puntata, che sarà il 28 aprile, abbiamo scelto un autore ma più opere, in questo caso Dino Buzzati, autore che probabilmente è già più letto, il libro d'esordio Barnabo delle Montagne, Il segreto del Bosco Vecchio e il celeberrimo Deserto dei Tartari, dove la montagna assume delle valenze un po' diverse in tutti e tre i libri, ma sempre di grande importanza, quindi non legato direttamente al nostro territorio, ma a una zona montagnosa. Per il terzo incontro, invece, che sarà dopo la pausa estiva, l'8 settembre, ci siamo spostati al di fuori dalla letteratura per trovare gli epistolari e abbiamo scelto però le lettere di Giovanni Segantini, che ha rappresentato in pittura proprio anche in questo caso l'Alta Engadina e le montagne dell'Alta Engadina in maniera incredibile, e attraverso le sue lettere si vede, si può leggere, si sperimenta il modo in cui lui viveva questa estasi di fronte alla montagna nei Grigioni. Quindi ritorniamo nel nostro territorio. L'ultimo appuntamento, l'8 dicembre, è la montagna intesa come luogo a volte di confinamento, di margine, di rifugio o anche di guarigione, dipende un po'. Saranno più titoli, più autori, più autrici in traduzione. Due sono già fissi perché ci vuole tempo anche. Uno è Thomas Mann, La montagna incantata, quindi insomma, bello intenso. L'altro è Marlene, è un classico, certo, Marlene Hauserhofer. La parete, un'autrice austriaca di Wand, che racconta una storia ben diversa, ma che ha dei legami, adesso non vorrei dire troppo, ma chi fosse interessato, è una donna che si ritrova a passare una notte con delle persone che conosce in una baita di montagna. Al mattino loro non ci sono più perché sono partiti la sera per andare rapidamente in paese, prova a raggiungerli ma viene bloccata da una parete invisibile che circonda la zona di montagna dove si trova, e poi scoprirà qualcosa, è un po' metafisico, c'è cioè qualcosa di condizione di isolamento, di solitudine, è molto particolare.
Beh, ci ha incuriosito non poco. Sono appuntamenti, come tu ricordavi, che punteggeranno tutto il 2026, perché oltre a quello di stasera poi si aspetterà aprile, poi settembre, poi dicembre. Rimanendo su stasera, tra poco Rosetta Loi con Cioccolata da Hanselmann. Cosa ci puoi anticipare su quello che aspetta coloro che parteciperanno a questo circolo letterario?
Ma allora, è organizzato appunto pensando a un pubblico che si divide tra chi ha letto il libro e partecipa attivamente alla discussione, chi invece cercherà di scoprire il libro e leggerlo magari più tardi. Per cui evidentemente un'introduzione sia all'autrice che ai suoi libri, e nello specifico Cioccolata da Hanselmann. E poi ci concentreremo più che sul classico riassunto dell'opera, perché è complessa, ma la scrittura di Rosetta Loi è molto elegante, davvero di una di una trasparenza, di una bellezza incredibile, cercheremo di isolare i nuclei tematici che sono diversi. Appunto, c'è quello dell'Alta Engadina, che riguarda un po' la natura, c'è quello della storia, la storia con la S maiuscola, la persecuzione degli ebrei, siamo prima della Seconda Guerra Mondiale, poi c'è la Seconda Guerra Mondiale, poi la vita dopo. C'è un personaggio, Arturo Cohen, che è il protagonista ebreo, che è al centro della storia di persecuzione, ma è anche al centro dell'altro nucleo tematico, che è l'amore, perché è anche una storia familiare. I libri di Rosetta Loi sono sempre molto affollati di personaggi. C'è una storia familiare di due sorelle, una che vive a Roma, una che vive in Svizzera, perché dicevo c'è il legame svizzero, e questa storia d'amore si lega tutta al personaggio Arturo Cohen, che è l'uomo che deve sfuggire alle persecuzioni degli ebrei. Ovviamente solleva un tema importante. Oggi è il 27 gennaio, il giorno della memoria, non a caso, e cerchiamo anche di riflettere su questo. Rosetta Loi con grande eleganza fa emergere dei personaggi che vivono in Svizzera e che sono svizzeri, che hanno anche dei legami con l'Italia o con altri paesi, questa sensazione di essere all'epoca, durante la Seconda Guerra Mondiale o poco prima, in una specie di isola felice, con però all'intorno, poco lontano dai confini, una guerra che imperversa, e la ricerca, la voglia di non guardare, di cercare di evitare, insomma, per non dar fastidio ai nostri giardini, al nostro ben vivere, stare tranquilli. C'è un po' questa denuncia, e la domanda che potremmo farci noi è: cosa avremmo fatto, cosa avremmo detto, siamo ancora così? Fino a che punto facciamo attenzione a ciò che ci circonda, fino a che punto ci isoliamo in quest'isola felice?
Sono temi evidentemente di grande attualità, di grande interesse, che con piacere chi potrà partecipare stasera approfondirà con il tuo aiuto, Robin Pellanda, con quello di Claudio Losa. Ricordo un'ultima volta gli estremi dell'appuntamento: tra poco alle 19 al Labor am Pfisterplatz di Coira, dove la Casa della Letteratura dei Grigioni è attualmente ospite, questo primo appuntamento di quattro che nel 2026 porteranno il circo letterario di Robin e Claudio, potremmo chiamarlo così, a Coira.
Anche.
Robin, grazie mille, è stato un piacere come sempre, buon lavoro.
Grazie a te Marco, grazie a chi ci ascolta, vi aspettiamo.
Solo Santana è capace di tenerti lì durante i suoi assoli anche quando ripete ossessivamente solo due note. Davvero splendida questa intramontabile Oye Como Va. Siamo all'appuntamento delle 18.15 con K e Spalla e saluto la scrittrice Giuliana Altamura che con piacere riaccolgo in questo spazio, perché sapete che è uno spazio a rotazione dove troviamo gli ospiti che ci tornano a trovare di settimana in settimana. Buonasera Giuliana, ben ritrovata.
Grazie, buonasera Marco, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, tu hai pensato per noi a qualcosa di non immediatamente intuitivo, potrei dire, ovvero l'importanza del misuse, che potremmo tradurre in italiano forse nell'utilizzo consapevolmente sbagliato del prodotto digitale, della tecnologia. Spiegaci un po'.
Sì, esattamente. Devo dire che il fatto che nel nostro rapporto con la tecnologia ci sia qualcosa di inquietante, credo che sia ormai evidente per tutti quanti, perché la usiamo, la celebriamo, a volte la temiamo e sempre più spesso finiamo per dimenticare che le macchine non sono dei miracoli piovuti dal cielo, ma sono degli oggetti culturali, sono delle costruzioni umane nate quindi da idee, visioni del mondo, interessi economici e i limiti di chi le progetta. Eppure, se ci guardiamo intorno, sembra che alla tecnologia abbiamo attribuito un'aura quasi religiosa, la pensiamo come qualcosa di inevitabile, di indiscutibile, qualcosa a cui semplicemente dobbiamo adattarci e questo appunto, diciamolo, è pericoloso. E per questa ragione ho letto con grande interesse il saggio Antimacchine di Valentina Tanni, che è uscito da poco per Einaudi. È un libro che parte da un'idea semplice, direi anche liberatoria: mancare di rispetto alla tecnologia è un atto necessario per metterla in discussione. E Tanni racconta, appunto, come hai anticipato, una pratica che ha sempre attraversato l'arte, il design, l'hacking, l'attivismo, ed è la pratica del misuse, ossia si potrebbe tradurre letteralmente dell'uso improprio. E usare una tecnologia in modo sbagliato per deviarla e incepparla, ma non al fine di distruggerla, piuttosto per capirla. È un gesto che non produce nulla di utile, almeno secondo i criteri della produttività, ma produce pensiero, perché rivela i limiti del sistema, mette un po' in crisi l'idea che la macchina sia neutrale o che sia inevitabile, soprattutto riporta l'essere umano al centro del rapporto con la tecnologia.
Se ho capito bene, Giuliana, questa pratica presuppone però che ci sia di base una competenza su come si usa quella macchina in modo da poter scegliere di usarla nel modo sbagliato. Siamo lontani, per esempio, da quello sport che io stesso, ahimè, ho praticato in momenti di particolare frustrazione, del lancio del telefonino quando non riesci a fare qualcosa.
Assolutamente sì, ma nemmeno troppo, perché possiamo fare l'esempio della macchina fotografica. Se noi prendiamo una macchina fotografica e premiamo un tasto per scattare una foto, no, ci sembra di compiere un'azione banale, non bisogna essere grandi esperti, ma soprattutto ci sembra di essere liberi in quest'atto. Però, come diceva Wilhelm Flusser negli anni Ottanta, il fotografo può volere solo ciò che l'apparecchio gli permette di volere. E quando usiamo la tecnologia così com'è, alla fine siamo noi ad adattarci alla macchina e non il contrario. E allora, per ribaltare il rapporto bisogna, appunto, come dice Tanni, giocare contro l'apparecchio, aprire la scatola, guardarci dentro, appunto non per sabotare, ma per ricordarci che la tecnologia è un prodotto culturale che è fatta sì di materia, di energia, di codice, che possono sembrare quasi entità metafisiche, ma è fatta anche di idee, di scelte, di visioni del mondo, e che proprio per questo deve essere messa in discussione. E forse meglio, piuttosto faccio degli esempi che sono presenti nel libro, che sono molto interessanti. Uno è questo sito jodi.org, che era un sito del 1995, quindi proprio degli albori di internet, che è un sito completamente sbagliato, perché è caotico, incomprensibile, quasi disturbante per come appare. E per capirlo, per accedervi, non bastava semplicemente guardare la pagina, bisognava aprire il codice sorgente, proprio quindi ribaltare tutta la struttura del sito.
Io l'ho aperto nel frattempo ed effettivamente non si capisce nulla. Ci sono scritte in fosfori verdi che fanno tantissimo anni 70, che adoro, ma veramente incomprensibile.
Esatto.
Dimmi, scusa, ti ho interrotto.
Di fatto il sito No, 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 assolutamente no. Il concetto è questo, che il fatto è il sito è difficilissimo poi da utilizzare ed è inutile, possiamo dire che è inutile, però è un invito a non fidarsi dell'interfaccia, a ricordarsi che nelle macchine, le macchine non sono sempre trasparenti, che non sono neutrali, che dietro ogni superficie c'è sempre un meccanismo e quindi c'è un'intenzione, quindi ci porta a riflettere su questo. E un altro esempio interessante è questa Ultimate Machine di Marvin Minsky, che è una scatola, semplicemente una scatola con un interruttore, tu spingi l'interruttore per accenderla, dalla scatola esce una mano meccanica che a sua volta spinge l'interruttore e lo spegne, quindi annullando di fatto il gesto che avevi compiuto tu prima. Ed è una macchina che non serve a niente, però serve a farci pensare, a farci riflettere proprio sulle nostre aspettative rispetto all'automazione, all'intelligenza artificiale. E poi ci sono anche degli esempi invece, diciamo, in cui questo misuse può diventare una sorta di forma di resistenza digitale. Per esempio, non so se si ricordi questa ragazza Feroz Aziz, che aveva fatto un finto tutorial di make up su TikTok tempo fa, che poi, fingendo di truccarsi, si trasformava a un certo punto in una denuncia sui campi di detenzione degli uiguri in Cina. Quindi di fatto lei era riuscita a far passare questo messaggio eludendo l'algoritmo. Quindi il video era circolato tantissimo perché sembrava un semplice video di make-up e su TikTok in realtà era qualcosa di diverso, no? Quindi si tratta di piccoli gesti che di certo non abbattono il sistema, però lo incrinano, comunque ricordano che non è invulnerabile. E diciamo che leggendo Tanni mi sono resa conto che ciò che noi chiamiamo inutilità è in realtà un valore essenziale, che le macchine, le antimacchine, appunto come le chiamano, non hanno un'utilità pratica, ma creano uno spazio di riflessione, perché inclinano l'ideologia della macchina perfetta e rifiutano l'idea che la tecnologia sia separata dalla cultura, dalla filosofia, dal pensiero, perché quando smettiamo di pensare e ci limitiamo a usare i prodotti tecnologici così come ci vengono venduti, la tecnologia si trasforma in qualcosa di alienante, di oscuro, quasi divino, come imposto dall'alto. E allora bisognerebbe domandarsi quanta libertà noi perdiamo quando accettiamo passivamente le tecnologie così come ci vengono consegnate, e quanto invece potremmo guadagnare se iniziassimo a trattarle non come degli idoli, ma come materiali da reinventare o quantomeno da problematizzare, no? Su cui riflettere. E forse proprio anche l'inutilità, tra virgolette, dell'arte ci insegna che non tutto deve servire a qualcosa, che a volte la funzione di un gesto che sia artistico o tecnologico è proprio quella di generare un dubbio, di creare una domanda, uno spazio di riflessione, anche semplicemente di ridurre la fruizione passiva, che è quello che noi facciamo giornalmente con le tecnologie che ci vengono consegnate.
Io devo dire che...
Diciamo che senza... Sì.
No, dimmi, scusa, ti ho interrotto?
No,
devo dire che nell'ascolto... Senza... Ecco, no, scusami. Ti lascio la parola.
Sì, diciamo che senza le deviazioni e senza il coraggio di usare gli strumenti in questo modo imprevisto, la tecnologia rischia davvero di diventare una gabbia, no? Invece quando può essere proprio un terreno di esplorazione.
Nell'ascoltarti io devo dire che stavo anche cliccando qua e là su questo jodi.org che tu segnalavi come esempio molto calzante di questo concetto, e devo dire che mi ha aiutato molto a entrare meglio nell'argomento che hai approfondito, e che devo dire condivido parola per parola, l'importanza dell'inutilità e dello smontare qualcosa che sembra intoccabile, proprio per riconoscerne non solo le fragilità ma anche il fatto che si possa usare in modi diversi. Tra l'altro ci sono veramente delle pagine incredibili qui dentro, perché nell'inutilità trovi anche l'enciclopedia del panico, che tu la apri e c'è un errore 404, pagina non trovata, e già si spiega, è una performance artistica.
Giustamente.
Giuliana Altamura, esatto. Grazie per queste riflessioni. Jodi.org se volete farvi un viaggio nel disagio legato a internet.
Esatto, e Antimacchine di Valentina Tanni per approfondire.
Bravissima a ricordarlo, giusto? Antimacchine, appena uscito per Einaudi, Valentina Tanni. Giuliana Altamura, grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi, a presto.
Happened to pass your doorway, gave you a buzz, that's all. Lately I've thought lots about you, so I thought I'd pay a social call. Do you recall the old days? We used to have a ball. Not that I'm lonesome without you, I just thought I'd pay a social call. I'd lie and say that things
are just swell, but to tell the truth, I haven't been too well. But if you should try to kiss me, promise that I won't stall. Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call. Happened to pass your doorway, gave you a buzz, that's all. Lately I've thought lots about you, so I thought I'd pay a social call. Do you recall the old days we used to have a ball? Not that I'm lonesome without you, I just thought I'd pay a social call. I'd lie and say that things are just swell, but to tell the truth, I haven't been too well. If you should try to kiss me, promise that I won't stall. Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call.
Social Call con Samara Joy dall'album Linger a While del 2022 è l'ultimo brano di K di oggi. Ci salutiamo e lasciamo tra poco direttamente spazio al modem, anche perché oggi è stata una puntata particolarmente ricca, particolarmente densa, e quindi insomma siamo andati forse un po' lunghi. Mi scuso per l'insomma, sono quegli intercalari che purtroppo entrano involontariamente, purtroppo anche troppo spesso nel parlare, soprattutto quando si parla diffusamente. 18:30 minuti, comunque bando alle chiacchiere, un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Noi ci ritroviamo domani con K alle 17 in punto, tra poco il modem.